Bene, riprendiamo subito allora le trasmissioni in questa mattinata informativa e di approfondimento di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta il numero 346-667-3263. Lo ricordiamo prima di partire con il primo approfondimento per vedere un po' più da vicino che cosa si sta muovendo sia da una parte che dall'altra degli schieramenti dei poteri e dei contropoteri in Minnesota in questo momento, che poi insomma vedremo come sarà semplicemente un banco di prova anche un po' per testare rapporti di forza all'interno di tutta la federazione degli Stati Uniti d'America. Glisseremo abbastanza per quanto riguarda i fatti di cronaca. Molto brevemente c'è stata l'esecuzione a sangue freddo di Rene Good, poi ci sono stati più di 170 arresti di persone con documenti americani nelle ultime settimane, e questo è un fatto da notare, 170 arresti da parte dell'ICE in quella che ormai è diventata un'operazione repressiva che trascende abbastanza il controllo delle frontiere. La scorsa settimana un miliziano dell'ICE apre di nuovo il fuoco colpendo alla gamba un cittadino venezuelano, mentre di ieri la notizia che sono in arrivo altri 1000 soldati dell'ICE a rimpolpare gli oltre 3000 già presenti nelle Twin Cities, e ancora pare che ci siano 1500 soldati, questa volta dell'esercito americano, in Alaska che attendono ordini per intervenire. Bene, ma che cos'è l'ICE? L'ICE è sostanzialmente il 13° esercito al mondo per numero di persone arruolate e finanziamenti. Viene subito dopo, per intenderci, all'IDF. Spesso viene paragonata come, o descritta come, milizia personale di Trump. Bisogna fare attenzione anche a questo tipo di narrazioni. Come diceva Adorno, la libertà inizia solo quando si smette di dover scegliere tra due menzogne. Una delle menzogne che vengono un po' propagandate dalla sinistra americana in questo momento è quella che nega il fatto che questa milizia, questo esercito, e la costruzione di questo esercito è stata assolutamente bipartisan. Che ne vogliano gli indignati democratici, da Ocasio-Cortez a Ilhan Omar, oppure gli stessi governatori del Minnesota, Waltz, e il sindaco Frey. Trump sta usando di fatto una vasta infrastruttura anti-immigrazione, infrastruttura materiale, finanziaria, politica, che è stata costruita nel corso di amministrazioni sia democratiche che repubblicane, questo per portare avanti la guerra contro gli immigrati. Per esempio, sotto Biden, bisogna ricordare che i finanziamenti per l'Immigration and Custom Enforcement e per la Custom and Border Protection hanno superato i livelli registrati durante il primo mandato di Trump. Poi ovviamente è arrivato il Big Beautiful Bill Act, la legge che destina più di 150 miliardi di dollari all'applicazione delle norme nell'immigrazione, riservando 46 miliardi di dollari all'assunzione di 10.000 agenti dell'Immigration and Custom Enforcement. Il collega dell'Info prima ha citato tra l'altro come vengono arruolate in queste milizie le persone, e questa, la stessa legge poi destina 45 miliardi di dollari all'aumento delle capacità dei centri di detenzione per immigrati.
Rispetto a questo aspetto, secondo me è molto interessante il tuo appunto rispetto alla genesi assolutamente bipartisan di questo corpo, di questa agenzia. Il fatto è la traiettoria che ha assunto, nel senso che a prescindere dalla sua genesi, dai suoi finanziamenti e via dicendo, quanto sta avvenendo, soprattutto in termini di parametri di arruolamento, e di benefit specifici, come abbiamo raccontato in più occasioni, $50,000 quando si firma il contratto di assunzione, piuttosto che la cancellazione degli student loans, dei debiti studenteschi, che per la popolazione statunitense sono un peso che si porta avanti per decenni, se non per tutta la vita sostanzialmente, sono delle forme di fidelizzazione. E soprattutto, come sta emergendo anche attraverso questi parametri di arruolamento, una milizia che di per sé incarna un profilo suprematista e una dinamica di razzializzazione in cui il racial profiling assume livelli senza precedenti, sta arruolando compagini appunto tra Proud Boys e varie, diciamo, milizie di estrema destra. Questo comunque è da considerare, non tanto perché la genesi di uno strumento di per sé già non incarni delle funzioni, ma bisogna sempre fare attenzione ai meccanismi di perversione di tutte le strutture di potere già di per sé orribili, ma che possono di volta in volta riplasmarsi per diverse funzioni. Per esempio, tutte le dinamiche di controllo delle opinioni alle frontiere sono qualcosa di abbastanza innovativo e abbastanza proprio, mi sembra, di questa amministrazione. Non so se mi sbaglio.
Sì, poi lì si apre anche tutta la riflessione, forse complicata da dipanare così alla veloce, ma di quanto la perversione non sia già insita nella genesi di alcuni strumenti, no? E poi, insomma, qui appunto andiamo un po' su questioni complicate. E, per fortuna però non ci arrivano solo notizie di repressione dagli Stati Uniti in questa fase storica, che, diciamo, sorprende abbastanza, soprattutto negli ultimi anni, come ci sia stata una mobilitazione di ampie fasce della popolazione, sia razzializzata che non, che non si vedeva, insomma, da tempo negli Stati Uniti. Ci interessa approfondire oggi soprattutto i movimenti che vengono autodefiniti di controsorveglianza, insomma, visto che di sorveglianza ci occupiamo sempre tanto in questa trasmissione. Ci fa piacere leggere di qualcuno che si autodefinisce, poi andremo a vedere se effettivamente avrà un impatto o meno nei poteri di forza, nei rapporti di forza a quelle latitudini. Però appunto questi movimenti di controsorveglianza, in particolare quelli che vengono chiamati Rapid Response Network, li proveremo un po' a descrivere, anche utilizzando la voce presa in diretta di una persona di cui siamo riusciti a intercettare i contatti, che si trova a Minneapolis e che fa parte di queste reti. Ci sono anche diversi contributi interessanti, soprattutto su Crime Think, che ne descrivono il funzionamento e un po' la genesi di questi gruppi, che sono nati a Los Angeles e poi perfezionati a Chicago e quindi a Minneapolis, che sono sostanzialmente reti di autodifesa locale organizzati via chat. Ciò che fanno i vicini è sostanzialmente bloccare i veicoli dell'ICE con auto private, usare i propri corpi per bloccare gli agenti, usare folle e pattuglie di auto per intimidire piccoli gruppi di agenti dell'ICE fino a costringerli a ritirarsi, ma non solo. L'auto-organizzazione di questi network è riuscita a mettere in piedi un vero e proprio sistema di intelligence e di spionaggio, che è quello che ci sorprende in qualche modo. Un sistema che è in grado di raccogliere un ampio database di target, di individuare pattern e ricorrenze nell'operazione dell'ICE, tant'è che Gregory Bovino, il comandante in capo di queste milizie, ha dovuto diramare qualche giorno fa, forse qualche settimana fa ormai, un nuovo protocollo di sicurezza per informare le sue truppe sulle strategie per nascondersi e insomma non dare nell'occhio e ridurre i rischi per la propria sicurezza. E proprio proprio questa auto-organizzazione ha anche spinto tante delle truppe dell'AIS, proprio sull'onda di questo timore per la propria sicurezza, a rassegnare le dimissioni. Ci sono state così tante defiance tra le fila dell'AIS, nonostante gli stipendi stellari, basti pensare che $50,000 è semplicemente il buono per entrare a far parte di questo corpo di sicurezza. Ci sono state così tante defiance che si è dovuta lanciare una campagna di arruolamento volontari per intervenire a Minneapolis. Vi lascio immaginare chi sono i volontari per far parte di questa operazione. E in un certo senso lo stesso omicidio di Rene Good è stata una risposta ampiamente prevedibile, a quanto ne dicono i compagni che si trovano di là, all'interno di questa prova di forza. Va ricordato, se no si ripropone poi sempre una narrazione vittimistica e passiva della popolazione che subisce gli interventi dei corpi di polizia, di queste milizie. Va ricordato che l'omicidio di Rene Good è stato l'esito dell'incremento di violenza da parte di una milizia spaventata. Leggiamo proprio a proposito di questo un articolo anonimo pubblicato su Crime Think che dice così: la risposta dell'ICE alla controsorveglianza è stata considerevole. Hanno cambiato le loro tattiche. Durante le operazioni sono stati cacciati dai quartieri, sono stati sorpresi a discutere di quanto fossero spaventati e del fatto che molti di loro se ne siano andati. Hanno anche continuamente e aggressivamente intensificato la loro violenza contro gli osservatori, che sono quelli che insomma si mettono in mezzo, fanno foto, video, fischiano, eccetera, eccetera. I patrollers, che sono questi personaggi che seguono l'ICE troppo da vicino o per troppo tempo, vengono spesso accerchiati in modo che tra 4 e 10 agenti possano circondare l'auto, colpire le portiere, urlare, filmare, minacciarli di arresto, mentre i pattuglianti che hanno bloccato l'ICE con le loro auto sono stati speronati, hanno avuto vetri rotti, sono stati estratti dai veicoli per essere trattenuti o arrestati. Alcune persone sono state messe nei veicoli dell'ICE, portate a molti chilometri di distanze, poi lasciate fuori dall'auto. Gli agenti hanno estratto persone dalle loro auto, poi hanno guidato le stesse auto per diversi isolati e le hanno lasciate con il motore acceso in mezzo alla strada. Recentemente gli agenti hanno spruzzato peperoncino verso le auto, talvolta cercando di riempire l'interno del veicolo per costringere le persone ad uscirne, altre volte hanno usato la stessa arma chimica per marchiare vistosamente le auto per ulteriori molestie e identificazioni. Ancora recentemente gli agenti dell'ICE hanno gettato un lacrimogeno fuori dal loro veicolo mentre guidavano sull'autostrada nel tentativo di dissuadere qualcuno dal seguirli. Gli agenti non solo hanno seguito i pattuglianti fino a casa, ma hanno identificato l'autista o il veicolo che li seguiva e hanno condotto gli autisti fino ai loro indirizzi di casa come forma di intimidazione. I pattuglianti ci hanno riferito che gli agenti li hanno picchiati, hanno cercato di investirli, hanno guidato direttamente contro i loro veicoli in testa coda, li hanno tenuti sotto la minaccia di un'arma da fuoco, hanno sparato le loro gomme e li hanno trascinati fuori dai veicoli in movimento. Sebbene l'omicidio di Rene Nicole Good abbia scioccato la nazione, per chi è stato in strada nelle Twin Cities nelle ultime settimane non è stata una sorpresa. Bene, direi che non abbiamo tempo per approfondire come funziona nella pratica questo sistema con tutto il suo intricato sistema di chat, per questo rimandiamo ad un articolo che lo descrive in maniera abbastanza trasparente, sempre su Crime Think, magari lo mettiamo nel podcast per chi volesse approfondire. Quello che faremo invece è farvi sentire un audio che abbiamo registrato a partire da qualche domanda, qualche interesse rispetto a quello che sta succedendo a Minneapolis, dove abbiamo chiesto a un compagno di fare un'analisi un po' più diciamo politica di quello che sta succedendo e di raccontarci anche un po', come dire, a presa diretta quello che sta succedendo a Minneapolis in questi giorni. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo qua su Bello come una prigione che brucia, Radio Blackout.
Allora, dopo lo shooting di Renee Nicole Good, c'è un sacco di gente in strada ad ogni tempo, in macchina, in piedi, eccetera, un po' dappertutto. L'organizzazione di noi è un po' anarchica in un certo senso. Esistono organizzazioni in non profit ufficiale come Monarca, Unidos e altri per la difesa dei migranti, però altrimenti un sacco di noi, direi centinaia, migliaia di noi, che sono in questi chat signal per fare rapid response, siamo, come ho detto, cittadini normali. C'è un sistema molto generale che esiste per controllare le targhe di macchine, di avvisare gli altri della presenza di ICE, di ICE, anche della polizia di Stato, di contea o di città. Oppure anche se c'è un rapimento, proprio un progresso, possiamo dire agli altri observers che possono venire velocemente a vedere, a fare video, a fischiare con i fischietti che stiamo usando un sacco. Questo è animato proprio da un gruppo molto casuale, come ho detto un po' anarchica. Nelle città gemelle, cioè Minneapolis e la città accanto St. Paul, che è una zona metropolitana, un sacco di noi stiamo facendo dei gruppi vicinato per vicinato e anche a volte isolato per isolato. Tutto questo è sia per sicurezza che per la verità che l'alienazione sociale è cosa ci ha portato a questo punto nella nostra storia. Dobbiamo vivere proprio sulla terra su cui abitiamo insieme. Quindi stiamo facendo abbastanza riunione parlando di sicurezza da un colpo di stato fascista, ma anche stiamo facendo dei ritrovi formali solo per fare squadra, un po' di amicizia, volando. E la verità è che in tante città americane è tanto normale non conoscere i tuoi propri vicini. E questo è un problema molto grande, che io direi che tanti in Europa non sanno bene questo problema. Tipo quando io ho vissuto in Calabria l'anno scorso, la cultura è molto diversa. Tipo non conoscere i tuoi vicini è anormale, direi, però qua in America è di solito normale. Anche stiamo coordinando delle consegne di cibo e altre necessità per vicini che sono vulnerabili, come i migranti, le persone di colore o altri che hanno paura di andare in strada con questi agenti fascisti in giro. Direi che questa è forse la cosa più importante che posso dire a voi. Stiamo vedendo qua nella mia città un'intensificazione di potere federale. È tanto possibile, anzi è probabile, che Minneapolis è solo la comincia di una discesa al fascismo. La loro operazione chiamata Metro Surge, l'operazione del governo Trump, è solo un'area di sosta in un senso. Tipo, stanno facendo le prove, un test con la mia città. Anche se Trump sembra un po' solo un pagliaccio, un scemo, che è vero, sappiamo bene che le credenze di Stephen Miller, dei oligarchi tech e di altri in potere adesso sono proprio di fascista, di tecnofeudalismo, di tecnofascismo. Questo non è una domanda. Anche se Trump sembra un po' di non avere delle credenze proprio forti, sappiamo che intorno di lui ci sono i fascisti. Minneapolis nell'inverno sembra un'idea terribile all'apparenza di fare un'operazione così. Rispetto a tante altre città negli Stati Uniti siamo molto di sinistra, siamo molto organizzato relativamente anche. E anche il nostro inverno è famosamente terribile, difficile, specificamente per gli estranei. Forse avete visto questi video che sono molto buffi dagli agenti ICE scivolando sul ghiaccio. Allora, se possono fare questi rapimenti fascisti a Minneapolis di inverno, altri posti saranno facilissimi relativamente. Quindi per me e per tanti solo stiamo vedendo un test qua a Minneapolis e vedremo di più dall'amministrazione Trump in altre città e anche nella nostra città nel futuro corto. Più sorveglianza, più rapimenti, più prigionieri politici. Sappiamo già che stanno controllando i nostri cellulari, le nostre locazioni, anche le nostre targhe di macchina. Questo è un grande problema, come ho detto, di sorveglianza. Infatti, dei influencer fascisti come Jake Lang sono venuti qualche giorno fa al centro della nostra città, dicendo che hanno piani di terrorizzare una comunità somali vicino. Allora, i fascisti neonazi erano più o meno in 15 quel giorno e i contramanifestanti di sinistra, incluso io come medico di strada, eravamo probabilmente in un 1000 più o meno in questa zona. Ma anche stiamo pensando che questo può essere solo un test dalla destra estrema. Noi sappiamo benissimo che ci sono i Proud Boys e altri nelle migliaia di persone che potevano essere venuti, che non sono venuti quel giorno, ma è probabile che hanno piani di venire nel futuro. Allora, in generale, dico che siamo solo all'inizio di questo colpo di Stato, invasione e occupazione federale. Le cose solo stanno peggiorando, quindi dobbiamo essere molto attenti e organizzarci bene.
Bene, sentiamo in conclusione di questo audio anche la legittima paura per un'escalation da parte della destra, sia di governo che di formazioni informali. Paura che ci fa leggere anche un po' più realisticamente una spaccatura che si sta producendo all'interno di queste esperienze di autodifesa popolare, un po' come in generale in tutti i movimenti sociali degli Stati Uniti e forse non solo. Ovviamente nel momento in cui ci si sposta in quella sottile linea che separa nell'azione l'attacco dalla difesa, l'uso della violenza nella strategia politica e nel timore dell'escalation diventa ovviamente nuovamente centrale, come forse non era da anni, soprattutto nel momento in cui iniziano a spararti addosso. Ci sono infatti anche delle critiche e dei ragionamenti interni ai network di rapid response di queste esperienze di cui stiamo parlando oggi, che essendo caratterizzate da ampia e larga partecipazione mettono insieme tante tensioni diverse. Continuiamo a leggere dall'articolo di pubblicato su Crime Think, un articolo anonimo pubblicato su Crime Think, che parla proprio di queste tensioni all'interno dei network di Rapid Response. Dice così: molte delle persone nei gruppi di risposta rapida provengono dalle proteste 50501 e No Kings e sono molto inesperte. Questo può essere sia una benedizione sia una maledizione. C'è un'enorme riserva di energia creativa, vari quartieri stanno sperimentando ogni tipo di strategia diversa per sistemi di allerta e mutuo soccorso. A volte i liberali che gestiscono il coordinamento hanno di fatto fatto controinsurrezione, dicendo alle persone di non recarsi sul luogo di un rapimento o altre cose. Le sessioni di formazione per le pattuglie, molto partecipate, hanno istruito le persone a mantenere sempre almeno 30 piedi di distanza dall'ICE. Esiste una cultura che ci porta a definirci osservatori, un subdolo tarlo mentale per chi tra noi vuole fare tutto il possibile per ostacolare e interferire con le operazioni dell'ICE. C'è una forte enfasi sulla raccolta delle targhe dei veicoli dell'ICE, che si è dimostrata sempre meno utile man mano che gli agenti cambiano le targhe e 2000 nuovi veicoli infestano le nostre strade. Molte reti in tutto il paese si sono autodemobilitate ancora prima di entrare davvero in azione, cercando di controllare rigidamente ciò che i partecipanti potevano o non potevano fare. Nonostante una diffusa disponibilità all'escalation, i formatori spesso predicano la non interferenza. Alcuni gruppi di risposta rapida finiscono per fare da polizia ai propri membri per strada, rimproverandoli per aver lanciato oggetti o persino per aver urlato. In alcuni casi questo deriva da una paura autoprotettiva della repressione che potrebbe colpire le ONG coinvolte nella risposta rapida. In altri casi si manifesta come un'attenzione ben intenzionata, ma mal riposta alla sicurezza, che in realtà è puro paternalismo. Decidere quali livelli di rischio sono appropriati per altre persone. Questo eccesso di cautela si riscontra anche nelle Twin Cities. Ci sono formatori e dispatcher che, per impostazione predefinita, dicono alle persone di disimpegnarsi invece di sostenerle in ciò che sentono di dover fare. Ci sono passanti che intralciano chi sta agendo invece di intralciare con l'ICA. Ma la lotta, quindi, è definita da chi spinge oltre i limiti. Le persone usano le proprie auto e i propri corpi per bloccare gli agenti e liberare chi viene preso di mira. Lanciano palle di neve e pietre, respingono a calci i candelotti di gas lacrimogeno, ricoprono di vernice le auto degli agenti e rompono i finestrini delle loro auto. Non smettono di urlare in faccia ai rapitori nemmeno quando vengono colpite, spruzzate con spray al peperoncino o colpite da proiettili di gomma. Stanno assistendo ai rapimenti mascherati, alle sparizioni non dichiarate e ai numeri record di morti di questo nuovo anno da parte dell'ICE, che è sempre più spavaldo, e sono disposte ad assumersi rischi reali per fermarli. Subiscono la violenza di ritorsione e, nonostante ciò, sono sempre di più forti e più coraggiose.
Interessante questa analisi, anche perché da un lato descrive l'emergere di una sottoveglianza, appunto, di un tentativo di utilizzo di pratiche, di operazioni, di vigilanza, di controllo, ovviamente su una scala diversa, ma che cercano di invertire la gerarchia ottica della sorveglianza. Il termine stesso, surveillance, la vigilanza dall'alto, e quindi presuppone una gerarchia ottica. La sottoveglianza cerca di ribaltare questo modello. Certo, non tutti gli strumenti hanno la stessa efficacia. Per esempio, mi sembrava molto interessante come queste strutture di intervento rapido contro i rastrellamenti dell'ICE stiano cercando di comporre delle sorte di riconoscimento delle ricorrenze, per esempio, e quindi una forma di analisi predittiva di dove possano verificarsi gli interventi, strumento utilizzato classicamente dalle forze repressive che viene in qualche modo ribaltato, quindi una ricerca, un'analisi statistica degli eventi che possa fornire degli elementi predittivi. Dall'altro, appunto, quello del riconoscimento delle targhe, del fotografare le targhe di questi veicoli, che è un po' quello che su una rete invece di sorveglianza di massa fa questo strumento che si chiama Flock Safety. Flock Safety è una rete di ALPR, di Automatic License Plate Readers, di lettori automatici di targhe, che sta componendo negli anni da una funzione simile a quelle delle telecamere della GTT a invece comporre una rete di sorveglianza di massa. Ecco che l'analisi delle targhe, come ci raccontava appunto questa analisi da CrimeThink, non riesce a produrre altrettante funzioni operative interessanti, se non ed è un altro rischio che spesso si accompagna a tutte le forme di resistenza: consentire un simulacro di efficacia, quindi dare alle persone che abitano determinati contesti conflittuali un'idea di stare comunque facendo qualcosa, e questo è rassicurante nonostante la sua inefficacia. Ma oltre, appunto, a questi tentativi comunque interessanti di ribaltamento delle gerarchie ottiche, delle gerarchie di osservazione tipiche della sorveglianza e di queste pratiche, appunto, di sottoveglianza, stanno emergendo anche delle fuoriuscite di notizie, dei leaks, da fonti interne alle stesse agenzie, e di questo magari parleremo dopo una pausa musicale.
Sì, ci ascoltiamo Brother Eli, Uncle Sam Goddamn. Brother Eli, uno dei, insomma, dei figli di Minneapolis. Ce l'ascoltiamo.
The name of this song is Uncle Sam. Damn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work it out for me. Straighten me out right quick. Ah, I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoning for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold continent latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are, daddy's proud, cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured a workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Now the grown-up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel? Nothing can save you. You question the reign, you get rushed in and chained up. Fist raised, but I must be insane, cause I can't figure single damn way to change. But welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. All must bow to the fat and lazy. The f*** obey me, and why do they hate me? Who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's a shameful display. The overseers even got raped along the way. Cause the children can't escape from the pain, and they born with the poison, this hatred in their veins. Try and separate a man from his soul, you only strengthen him and lose your own. But shoot that if he walk near the throne. Remind him that this is my home. Now I'm gone. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred. Hold up, give me one right here, hold up. You don't give money to the bums on the corner with a sign bleeding from their gums. Talking about you don't support a crackhead. What you think happens to the money from your taxes? The government's the addict, with $1 billion a week kill brown people habit. And even if you ain't on the front line, when NASA yell crunch time, you right back at it. Man, look at how you hustling backwards. At the end of the year, add up what they subtracted. 3 out of 12 months, your salary pay for that madness. Man, that's savage. What's left? Get a big ass plasma to see where they made Dan rather point the damn camera.
Bene, dopo questo colorato tuffo nel Midwest americano degli anni 90, direi che possiamo proseguire con vorrei fare ancora semplicemente un paio di conclusioni di analisi rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo appena finito di dire sulla situazione a Minneapolis. Una prima cosa è semplicemente per dire che tutto questo non è poi così lontano da quello che ci riguarda nella nostra quotidianità, proprio perché sono sul piatto, anzi sono stati ormai approvati in Consiglio Europeo lo scorso mese 3 nuovi regolamenti sui rimpatri che andranno a integrare il patto sulla migrazione e sull'asilo, che hanno a che fare con soprattutto poteri di polizia ampliati e perquisizioni domestiche. Nelle versioni più avanzate del testo viene prevista la possibilità di autorizzare perquisizioni nelle abitazioni private per individuare persone irregolari, cioè senza documenti. Si tratta del superamento di una soglia simbolica, certo, ma proprio perché l'idea della irregolarità amministrativa possa giustificare l'ingresso della polizia in un domicilio, che fino adesso era un principio che veniva riservato solo ai reati gravi. Quindi è una soglia simbolica, certo, ma è anche qualcosa che va pian piano a costruire tutta quell'infrastruttura anche legislativa che permette negli Stati Uniti questo genere di interventi da parte di ICE, per esempio.
E andando ad affrontare invece quegli strumenti tecnologici che consentono poi l'identificazione di obiettivi e che, se in Europa sono ancora in fase embrionale, vediamo invece in una fase assolutamente operativa, ipertrofica all'interno degli Stati Uniti, con i rastrellamenti dell'ICE, che sono rastrellamenti basati su una produzione di kill list, sostanzialmente, anche se non sono, diciamo, le kill list vere e proprie delle intelligenze artificiali israeliane per gli obiettivi da uccidere. Sono delle raid list, sono delle deportation list, sono delle liste compilate algoritmicamente per cercare di trovare le abitazioni, i luoghi di lavoro, i contesti all'interno dei quali prelevare gli individui bersaglio. Ma prima di arrivare a questo punto, come si diceva in precedenza, oltre alle pratiche di sottoveglianza, di osservazione delle modalità operative di queste milizie e i tentativi di riconoscere ricorrenze, veicoli e via dicendo, per cercare di interferire con queste operazioni, stanno emergendo delle fuoriuscite di notizie interessanti, dei leaks, appunto. Martedì scorso, 13 gennaio 2026, c'è stato forse uno dei più grandi leak, una delle più grandi fuoriuscite di notizie nella storia dell'apparato repressivo statunitense. Un whistleblower, appunto, ha fatto emergere i nomi e i dati identificativi di 4.500 agenti di ICE e di Border Patrol. Un altro leak, sempre la scorsa settimana, un'altra fuoriuscita di notizie riportata da Ken Klippenstein, ha descritto le diverse operazioni che sta intraprendendo ICE, operazioni denominate Bench Warmer, Tidal Wave, Abracadabra, Dust Off e Fleur de Lis. Questi sono appunto alcuni dei programmi recentemente intrapresi dalla Immigration and Customs Enforcement, da questa agenzia ICE, appunto, che è diventata una sorta di butta fuori dell'amministrazione Trump, arruolando appunto decine di migliaia di integrazioni attraverso altri apparati repressivi federali, statali, locali e via dicendo, non solo appunto per andare a setacciare, rinchiudere, deportare, alimentare l'industria della carcerazione privata che ha avuto un'impennata nelle sue azioni con la conferma di questa scelta di potenziare le politiche di rastrellamento, cattura e deportazione, ma anche per affrontare il dissenso politico. Un documento, appunto, pubblicato da Ken Klippenstein di 15 pagine, contrassegnato come Law Enforcement Sensitive, quindi diciamo a un certo livello di segretezza, descrive appunto 21 di queste operazioni che l'ICE sta portando avanti e che hanno portato a 6.852 arresti dallo scorso giugno. Dall'operazione Abracadabra, appunto, uno sforzo per creare degli informatori all'interno delle persone rastrellate, quindi prendere persone migranti e trasformarle in informatori, che è un dato significativo ed è una transizione operativa molto importante. All'operazione, appunto, Benchwarmer, che da sola comprende il dispiegamento di almeno 2.000 risorse di intelligence in tutto il paese. Ecco, questo descrive e ci dà quantomeno un'idea della pervasività e di quanto ICE stia setacciando i quartieri e cercando appunto proprio di sviluppare fonti, di sviluppare informatori, persone che vengano arruolate da sia dall'interno appunto delle persone potenzialmente bersaglio, sia all'interno di altri contesti, per un lavoro di intelligence, che ci descrive appunto la transizione di funzioni, nel senso la trasformazione del ruolo e dei poteri di ICE, un'agenzia con un ruolo progressivamente sempre più simile a quello delle agenzie di intelligence, e questo anche per l'accumulazione di tecnologie di sorveglianza che conferiscono appunto da un lato nuovi poteri, dall'altro anche nuove forme a questa struttura repressiva. Ecco, due di queste tecnologie recentemente emerse sono particolarmente interessanti. La prima è Tangles, riagganciandoci anche alla israelificazione degli apparati repressivi, l'adozione di questa tecnologia è molto importante. Perché si parla di israelificazione degli apparati repressivi? Questo è un concetto che cerchiamo di affrontare da diverso tempo diciamo una tripla traiettoria di israelificazione. C'è l'israelificazione normativa, come cercheremo di affrontare anche oggi, quindi l'introduzione di norme, di leggi spinte, sostenute, promosse sotto impulso sionista, e per esempio tutte le norme che riguardano l'equiparazione dell'antisionismo all'antisemitismo, fino a proscrizione di gruppi di azione diretta come Palestine Action, o ancora norme che tutelino i criminali di guerra israeliani, o ancora forme di addestramento. Un'altra traiettoria dell'israelificazione sono i corsi di formazione per agenti militari e via dicendo. L'altro è il trasferimento di tecnologie. Il trasferimento di tecnologie va a comporre un ambiente sorvegliante come mosaico di sistemi calibrati, studiati, progettati e implementati in contesti di oppressione sionista, in particolare in Cisgiordania e Gaza. Questo perché? Perché Tangles, questo nuovo strumento emerso come dotazione dell'arsenale di ICE, è una tecnologia israeliana. Tangles è uno strumento di sorveglianza sviluppato da Cobwebs Technologies, azienda fondata in Israele, come sempre da ex membri di Unit 8200, di unità speciali militari israeliane, acquisita poi nel 2023 da Penlink. E che cosa fa Tangles? Opera come una struttura di analisi informatica basata su intelligenza artificiale, che rastrella dati dal web, sia dal open web, quindi da quello consultabile, dai profili social per esempio, dai forum e via dicendo, ma anche dal deep web, dal dark web. La caratteristica principale, diciamo la funzione all'interno di questa suite di sistemi informatici di Tangles è il programma Weblock. Weblock consente agli utilizzatori di Tangles di tracciare i movimenti dei dispositivi mobili all'interno di un'area geografica virtualmente circoscritta, il cosiddetto geofencing. Tutto questo viene automatizzato, viene consentito alle agenzie che lo utilizzano senza passare da mandati, senza passare da forme di autorizzazione. Quindi ICE si dota di uno strumento di rastrellamento di informazioni di massa dal web e di, diciamo, analisi a strascico dei dati presenti su un territorio attraverso appunto il geoposizionamento all'interno di queste griglie di analisi di circoscrizione di aree di territorio, di circoscrizione geografica, che si definiscono appunto geofencing. Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, il DHS, ha utilizzato i servizi di monitoraggio di questa azienda israeliana Cobwebs Technologies, incluso il sistema Tangles, per appunto il rastrellamento di dati dai social media. Questo è emerso per la prima volta con un articolo pubblicato sul Texas Observer nel giugno 2024. Ecco, Tangles fa appunto adesso parte del kit di sorveglianza dell'Immigration and Custom Enforcement. Un'altra tecnologia molto importante che è emersa negli ultimi giorni è Elite di Palantir. È stato segnalato da una recente inchiesta realizzata da 404 Media la presenza di un nuovo strumento, un nuovo tool di Palantir sul campo delle operazioni dell'ICE. Elite è questo strumento in grado di elaborare dati provenienti da tutte le fonti possibili, quindi non estrae dati. Secondo successive appunto dichiarazioni di manager di Palantir, questo strumento non opera data mining, a differenza appunto di Tangles di cui parlavamo in precedenza, semplicemente li aggrega ed elabora dati, quindi ricopre quel ruolo cognitivo sovraumano che rende poi sostanzialmente veramente pericolosa la sorveglianza di massa, perché la sorveglianza di massa altrimenti risulta in qualche modo riducibile a una stupida accumulazione seriale. Se invece questa mole sovraumana di dati viene analizzata da strumenti cognitivi altrettanto sovraumani, ecco che che inizia a emergere il reale, concreto profilo di pericolosità della sorveglianza di massa. Un aspetto interessante di questa tecnologia Elite di Palantir è appunto che ricorda molto, almeno in una sua funzione, un altro contesto operativo rispetto al quale era emerso un ruolo cruciale di Palantir, anche se ancora non sappiamo con certezza con quale grado di protagonismo. Non sappiamo ancora con certezza, perché ovviamente non ci tengono a dichiararlo, quale sia stato il ruolo di Palantir nello sviluppo delle intelligenze artificiali dell'esercito israeliano, ma lo stesso Peter Thiel, lo stesso Alex Karp hanno ammesso il ruolo della loro azienda nello sviluppo di intelligenze artificiali per la compilazione appunto delle kill list dell'esercito genocidario di Israele. C'è questa appunto somiglianza operativa di Elite con le tecnologie dell'esercito israeliano. Nello specifico Elite produce, tra le varie cose, appunto una lista di individui e di indirizzi di abitazioni in cui potrebbero risiedere potenziali bersagli dell'ICE, quindi persone emigrate senza documenti, ma soprattutto stabilisce gli orari in cui andare a fare i raid, in cui andare a rastrellare queste persone. Quindi stabilisce da un lato liste di obiettivi, come fa quell'intelligenza artificiale decisionale in dotazione ad IDF di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, ovvero Lavender compila liste di obiettivi mentre invece gli orari in cui andare a potenzialmente trovarli nella propria abitazione ed eliminarli con un bombardamento lo opera Where is Daddy, altra intelligenza artificiale in dotazione ad IDF. Ecco che vediamo che questo strumento di Palantir realizza sostanzialmente lo stesso tipo di operazioni, quindi compila liste di obiettivi, stabilisce in che orario andare a rastrellarle nelle loro abitazioni. Al di là di questo flusso bidirezionale Stati Uniti Gaza Stati Uniti, e Foucault sarebbe molto interessato da questa estensione dell'effetto boomerang, perché Foucault stabiliva il trasferimento di tecnologie dal militare al repressivo. Qui vediamo invece un trasferimento di tecnologie dal repressivo al militare, con un ritorno sul piano repressivo. la collaborazione di Palantir con ICE non stupisce e non è neanche emersa dallo sviluppo di questo nuovo strumento Elite all'interno dell'arsenale di ICE. Palantir sta progressivamente colonizzando gli ambiti cruciali di organizzazione del potere istituzionale e sostanzialmente la principale azienda protagonista della sostituzione del Deep State, tanto vituperato dal mondo MAGA e dall'amministrazione Trump, sostituendolo con un tech state algoritmico di aziende fidelizzate e arruolate. Palantir nasce proprio per la produzione di intelligence, nasce per l'estrazione di ricorrenze di fenomeni intelligibili analizzando grosse quantità di dati. Palantir inizia il suo lavoro con l'analisi dei dati e delle ricorrenze degli attentati con IED, con dispositivi esplosivi autocostruiti in Afghanistan nel 2003. E questo strumento, l'ultimo emerso, Elite, si inserisce in una gamma di strutture che ICE presta alle forze dell'ordine, alle forze repressive, che Palantir presta alle forze repressive statunitensi. Nello specifico ad ICE fornisce Immigration OS, sistema operativo per l'immigrazione. Un contratto dell'aprile 2005 stabiliva appunto la richiesta a Palantir di sviluppare un sistema di questo tipo. Il prototipo è stato poi messo sul campo dal settembre 2025 e si tratta di vari strumenti realizzati sull'architettura che Palantir fornisce al settore militare repressivo. Gotham è l'intelligenza artificiale di Palantir applicata appunto al settore militare repressivo, mentre l'altra intelligenza artificiale di Palantir, Foundry, è applicata al settore aziendale istituzionale. All'interno di questa suite di strumenti per ICE c'è Falcon impiegato ad esempio per organizzare i rastrellamenti sui luoghi di lavoro, come raccontavamo quando era emersa questa funzione in un podcast dello scorso giugno, che cercheremo di linkare a questa puntata qualora vi interessasse approfondire questi strumenti. Ecco, ma al di là di una funzione oramai riconosciuta e che non stupisce più rispetto al ruolo, all'arruolamento delle big tech statunitensi all'interno dell'apparato militare repressivo e in questo caso rispetto alle politiche poi operative dell'Immigration and Customs Enforcement Agency, l'aspetto centrale da tenere in considerazione appunto non è tanto il clamore, oh mio Dio, c'entra di nuovo Palantir, che è abbastanza scontato, bensì da un lato la trasmissione di saperi e di modalità operative da Palantir all'IDF e di nuovo a Palantir, quindi strumenti che transitano dagli Stati Uniti a Gaza e ritornano negli Stati Uniti con un perfezionamento operativo sviluppatosi in un contesto come quello del genocidio di Gaza, dall'altro l'assunzione di potere di un'azienda privata che ha sostanzialmente le funzioni di un'agenzia federale, vista la sensibilità dei dati che gestisce, che non è soggetta a oscillazioni politiche, ma soprattutto come partendo da un contesto sperimentale di vulnerabilizzazione, quindi persone senza documenti negli Stati Uniti, persone immigrate considerate irregolari negli Stati Uniti o ancora di più popolazione di Gaza iper vulnerabilizzata fino alla totale deumanizzazione, questi processi appunto di deumanizzazione e di sperimentazione stanno dando concretamente forma alla dimensione operativa della sorveglianza di massa, perché appunto, come è importante sottolineare, prima questi sistemi raccoglievano moli disumane di dati, ora hanno sviluppato sistemi cognitivi disumani per utilizzarli a scopi letali, se a seconda del grado di deumanizzazione e vulnerabilizzazione, oppure semplicemente repressivi. Tornando a, in qualche modo, un profilo che stiamo cercando di dare, per fortuna, almeno a questa puntata, di non passività e in qualche modo incapacità di interagire con l'orrore dei fenomeni che ci si dipanano davanti, ma partendo appunto da strumenti di auto-organizzazione come quelli che abbiamo raccontato e si stanno sviluppando a Minneapolis, ad esempio. Una considerazione conclusiva che mi sembra interessante riguarda proprio come interferire con strutture di potere tecnologico come Palantir. Quello che secondo me sarebbe veramente importante cercare di mettere in campo, proprio sfruttando queste mobilitazioni. Questi sono i contesti all'interno dei quali, forse gli unici all'interno dei quali può avere concretamente qualche esito positivo il parlare di questi fenomeni. Cioè, noi ne parliamo per cercare di descrivere gli eventi, ma obiettivamente una trasmissione su Radio Blackout non ha nessun potere di interferenza concreta con questi fenomeni. Le mobilitazioni per Gaza, le mobilitazioni contro ICE sono invece quei contesti pratici di resistenza all'interno dei quali stabilire il ruolo di questi nemici può essere veramente efficace. Cioè, questi attori tecnologici, adesso stiamo parlando di Palantir per il discorso di ICE e per il discorso del genocidio di Gaza, ma ce ne sono altri ancora più, diciamo, visibili, come Google, come Amazon, come IBM, come Microsoft, tutte aziende assolutamente coinvolte all'interno degli orrori della contemporaneità. E fare in modo che all'interno delle mobilitazioni si citino, prendano forma, che i cartelli contro il genocidio siano sempre accompagnati da cartelli contro Google e contro Amazon, che nei rastrellamenti dell'ICE si sottolinei costantemente il ruolo di Palantir, sono quelle modalità attraverso le quali questi fenomeni che sembrano impalpabili, distanti, immanenti, prendono forma e appunto consentire alla resistenza che si sta creando di identificare dei nemici, penso sia un passo molto importante per socializzare il ruolo di questi nemici e anche in qualche modo per iniziare a instillare qualche forma, non dico di paura, ma quantomeno di consapevolezza che sappiamo chi sono, che sappiamo che cosa fanno. Penso sia un punto, una precondizione indispensabile per affrontare questi fenomeni.
Sì, perché abbiamo anche visto poi, tra l'altro, come tante di queste aziende siano parecchio esposte e vogliano mantenersi in quella zona grigia di non visibilità, appunto. Si è visto anche quando c'erano all'inizio delle mobilitazioni per Gaza, si è visto un po' con la Leonardo e la sua partecipazione ad alcuni eventi. Visto che poi tu ancora hai spiegato, hai citato l'assunzione da parte di ICE di una funzione sorvegliante sempre più importante, sempre più mediata tecnologicamente e di importanti anche funzioni di intelligence sempre più complesse, ritorno un po' a stimolare la riflessione di prima, di come tutto questo ci riguardi da vicino, perché proprio l'ampliamento dei regolamenti sulla migrazione di cui parlavo prima, prodotti dal Consiglio europeo il mese scorso, hanno al loro centro proprio l'istituzione di un centro per l'intelligence per quanto riguarda la polizia di frontiera, un centro che verrà chiamato Centro Europeo contro il Traffico di Migranti, in gestione all'Europol con il sostegno di Frontex e di Eurojust. Quindi insomma tutto questo si sta muovendo anche al di qua dell'Atlantico. Magari ultimissimissima con valutazione su tutto quello che abbiamo detto fino a qua, prima di andare magari un po' in una pausa, verso una pausa musicale, una cosa che trovo che sia poco dibattuta è di come si stia creando anche una certa opposizione ad alcune politiche migratorie, soprattutto negli Stati Uniti, dove c'è stata una recrudescenza della violenza di queste politiche, anche da parte dei padroni, anche da parte capitalista. Perché? Perché ovviamente sono sempre esistite diverse tensioni socio-economiche che danno forma alle politiche migratorie all'interno dei paesi a capitalismo avanzato. Da un lato ci sono ragioni economiche e dall'altro ci sono ragioni, come dire, repressive, propagandistiche, sorveglianti. Fino ad oggi negli USA, come anche in Europa, le necropolitiche migratorie non è che hanno avuto un grosso impatto sul numero di persone in arrivo o residenti o già arrivate residenti nei paesi di arrivo. Questo perché le politiche migratorie, come abbiamo già detto più volte, sono servite di più a rendere ricattabile e sfruttabile tutto quel bacino, quella colonia interna di lavoratori e lavoratrici ricattabili che mantengono basso il costo del lavoro all'interno dell'Europa e degli Stati Uniti, e questo a beneficio ovviamente dei datori di lavoro, dei padroni. Ricordiamo che almeno il 10% dei lavoratori negli USA è irregolare. Mai nel mondo, se vediamo tutto il globo, mai nel mondo si è avuto un numero di lavoratori ricattabili o sfruttati come in questo momento storico, neanche quando la schiavitù era formalmente legale in molti paesi. E ora però, vedendo i dati nordamericani, questa inefficacia delle barriera alle migrazioni sembra oggi finita. Cioè, vedendo i dati, c'è una grossa perdita di persone, c'è una grossa perdita demografica negli Stati Uniti. Se fino ad oggi la politica sull'immigrazione esisteva in larga misura per dividere i lavoratori in livelli di manodopera più o meno sfruttabili, così che alcuni settori come l'agricoltura, come l'edilizia, come altri settori industriali con bassa specializzazione possano imporre ai lavoratori immigrati condizioni di lavoro peggiori massacranti, con salari più bassi, meno benefici e via dicendo. Sebbene questi settori traggano vantaggio dalla precarietà che le minacce di deportazione impongono ai lavoratori immigrati, hanno comunque sempre bisogno di questi lavoratori, e quello che sta succedendo è che i piani di Trump in questo caso minacciano una destabilizzazione maggiore di quanto questi settori industriali siano pronti ad affrontare. Se vediamo infatti i dati, soprattutto quelli del Census Bureau, tra gennaio e luglio del 2025 si sono perse oltre 1,2 milioni di lavoratori immigrati che sono scomparsi dalla forza lavoro degli Stati Uniti. Questo numero include immigrati con documenti e senza documenti, legato sia all'intensificazione delle politiche migratorie, ma anche alla combinazione di deportazioni, partenze volontarie, meno arrivi e paura di lavorare a causa dell'applicazione delle leggi. Quindi la funzione macroeconomica e di deterrenza ha lasciato un po' terreno alla propaganda razzista più in senso stretto e identitaria, il che sta producendo un'opposizione o quantomeno un malcontento alle politiche MAGA anche da parte capitalista. Quindi vedremo un po' anche come si evolveranno anche queste linee di frattura e che insomma determinano anche un po' quello che poi sono le politiche effettivamente messe in atto nelle loro, come dicevamo prima, costruzione, nelle loro perversioni.
Uno dei fenomeni in cui questa frattura emerge in modo molto chiaro è proprio i visti H1B, che sono i visti per persone con alte specializzazioni tecnologiche da inserire all'interno appunto del mondo della ricerca, dell'informatica, dell'economia digitale statunitense. E se appunto i tecnomiliardari reazionari di prima data come Elon Musk e successivamente quelli arruolati all'interno delle compagini reazionarie come i CEO di Google, Amazon, Meta e via dicendo hanno sempre sottolineato la rilevanza di questi visti per poter consentire all'industria statunitense di stare al passo con l'evoluzione, per esempio, del loro principale competitor, che è la Cina. Questo sta producendo un'enorme frattura nel mondo MAGA, che invece vorrebbe delle frontiere sigillate pneumaticamente, e ovviamente la competizione sul campo del primato tecnologico non può avanzare se non attiri cervelli e talenti dal resto del mondo, e questo di nuovo andrà a comporre una serie di contraddizioni ancora più profonde rispetto alla materialità della manodopera in ambito agricolo, ristorazione, edilizia e via dicendo.